Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Buonasera a
Il
tutte e a
est
tutti.
7 heures en Avalon, bienvenue pour
Sono
notre rencontre de
le
ce
7
soir,
ad Avalon, benvenuti per il
qui
vostro
est
incontro stasera, che
exceptionnellement animé par un
eccezionalmente è
vieil
animato
ami,
da un
le docteur
vecchio
Philippe
amico, il
Cornu,
dottor Philippe Cornu,
qui est un
che
professeur
è professore
à la faculté
alla
catholique
facoltà di
de Louvain en Belgique, dans le département de théologie, tout en y enseignant la boudologie. Et il est aussi le président de l'Union bouddhiste, de l'Université bouddhiste européenne, qui anime des cours à Paris depuis de nombreuses années. Et aussi, Philippe Cornu vient depuis des années dans le cadre de l'Université
Il
Rimet
professore Filippo
comme
Arnoux viene da
professeur émérite. Et il y a
anni
quelques années,
nell'università
il
Rimet,
a
del
fait un
quale professore
enseignement sur les barres
emerito.
d'hôtel.
Qualche anno
L'année
fa ha
dernière,
fatto un
il a
insegnamento sul Bardo
présenté
Teodorello,
l'Uttara
l'anno
Tantra, le
scorso ha presentato lo
Gyulama Dasangha,
Tantra di
et cette année,
Gyulama
il nous
di
présente à
Asanga
l'université
e
un
quest'anno ci
texte
presenta all'università un
fondamental
testo
de son frère
fondamentale
Vasubandhu, qui
di
se
suo
nomme
fratello
La Trentaine,
Vasubandhu, che
et c'est
si
donc
chiama La Trentina
en tant
e
que
quindi
docteur S. Dharma
come
et à la lumière de sa vaste
dottore
érudition
del
qui va nous
Dharma
parler ce
alla
soir.
luce della sua vasta
Merci
erudizione che
Philippe.
ci parlerà stasera.
Merci.
Grazie.
Oui, donc c'est vrai que pour moi c'est toujours un
È
bonheur
vero che
venir
per
ici
me è
pour
sempre una
partager un petit peu
felicità
de connaissances sur le Dharma avec
condividere
vous,
le conoscenze sul Dharma,
d'autant plus que je trouve que cette
tanto più
université Rimet
che
a beaucoup de sérieux dans le sens
però
où
questa università di me è
on voit
molto
la
seria.
qualité de l'écoute, on voit la qualité aussi de la pratique et de l'étude de ce que
Si
j'ai fait.
vede la
Et ça se voit
qualità
notamment à travers les questions qui
della
sont
pratica e
posées en général,
dell'ascolto e si vede anche, in
questions qui sont
particolare
toujours
nelle domande.
petit problème technique.
Un piccolo problema tecnico.
Voilà. Ça doit être bon. Ouais. Ça va? C'est bon, d'accord. Oui, donc voilà, donc c'est. Je disais que c'était
Quindi
une joie pour
dicevo
moi
che
de faire
era
ce
una
genre
gioia per
de
me
rencontre
fare
parce
questo
que
tipo di
c'est vrai
incontri,
qu'en
perché è
passant deux
vero
jours
che
sur un
passando
texte,
due
c'est
giorni su un
court,
testo è
mais en même temps, on
corto,
a quand
ma
même
allo
le
stesso
temps de
tempo si ha il
rentrer
tempo di entrare
dans une certaine
in una
profondeur, parce
certa
qu'en fait,
profondità,
le
perché
Dharma
di
en
fatto il
Occidente,
Dharma in Occidente
c'est bien sûr
è certo
une pratique,
una
mais
pratica,
c'est
ma
aussi
è
l'étude.
anche studio.
Et je crois que
E
c'est
credo che è
important dans l'étude du
importante nello
Dharma
studio del Dharma
de rentrer en
rientrare
contact
in
avec les
contatto con
textes,
i
même quand ils
testi,
sont
anche quando sono
difficili, car
difficili,
parfois les
perché delle
textes du
volte
Dharma sont
i
en
testi
effet
sono in
difficili,
effetti
parfois un peu
difficili, delle
redondants
volte anche
pour un occidental,
ributtanti per
mais je crois qu'il ne faut pas
un
se laisser
occidentale, ma
intimider
credo
et
che
que
non
c'est
bisogna
extrêmement important
lasciarsi
pour nous
intimidire che è
de rentrer
importante, estremamente
dans
importante per
l'étude
noi entrare
sans pour
nello
autant
studio senza
intellectualiser, car en fait,
per questo
tous les textes du
intellettualizzare,
Dharma
perché di fatto tutti i
ont
testi
une
del Dharma hanno una
finalité
finalità
de pratique,
di
ont une
pratica, hanno una
finalité
finalità
de nous amener vers
di
l'éveil. Donc je
portarci
pense
verso
que
il
c'est toujours très
risveglio. Quindi
important de se
penso che è
rappeler
sempre molto importante
cet aspect
ricordarsi questo aspetto
capitale du Dharma, qui est
capitale del Dharma,
qu'un oiseau
che è che
a
un
besoin de
uccello
deux
ha
ailes pour
bisogno di
voler.
due ali per volare.
Il faut de la
Bisogna
des bonnes intentions,
delle
et il
buone
faut un esprit
intenzioni, una mente
tourné
rivolta
vers les
effettivamente
êtres,
verso il bene degli
vers
esseri,
la libération,
verso la liberazione,
vers la compassion.
verso la
Ça, c'est extrêmement
compassione. Questo
important,
è
mais en
estremamente
même temps, ça
importante,
ne
ma allo
suffit pas
stesso tempo
toujours pour
non basta
permettre de
sempre
progresser vers
per
l'éveil.
permettere di
Il faut
progredire verso il
également
risveglio. Bisogna
comprendre
allo
ce que l'on
stesso
fait.
tempo
Par
comprendere quello che
exemple,
si fa.
imaginez que l'on
Per
fasse
esempio,
de la
immaginate che si
méditation comme ça,
faccia
un
della
petit peu sans but.
meditazione senza
Eh bien, vous savez, l'esprit
obiettivo.
est très complexe,
Sapete, la mente è
très
molto complessa,
joueur. Il peut jouer des tours
ci può
énormes et on peut
giocare
très bien ne
dei
pas savoir
tiri
véritablement où l'on est et
mancini e
rester dans un
possiamo
état un peu
sapere
bizarre de
veramente
méditation pendant très
dove
très longtemps
siamo e
si on n'a
restare in
pas
uno
non
stato
plus
strano
à
di
côté
meditazione
des
per molto
explications
tempo, se non si hanno
pour
allo
savoir
stesso tempo
qui
delle
l'on est
spiegazioni per
et
sapere cosa
vérifier également
succede,
à
per
travers les
sapere
textes
e verificare attraverso i testi dove siamo sul cammino. È importante perché altrimenti siamo un po' indeterminati nel Dharma, e per questo che penso che sia importante alleare questo studio, che non è uno studio puramente accademico, perché gli studi accademici sono simpatici ma un po' secchi, asciutti, un po' intellettuali, e credo che quello che è molto importante è di non restare a livello del semplice intelletto, ma di entrare nella gioia dello studio, perché è uno studio che porta a scoprire meglio la nostra vera natura, e credo che questo è veramente fondamentale. Non è uno studio per lo studio. La filosofia nel Dharma, poiché c'è un aspetto filosofico nel Dharma, sì, certamente, e è veramente un aspetto filosofico, nel senso in cui ci sono degli argomenti, ci sono delle dimostrazioni, c'è della logica, ma allo stesso tempo questo studio non ha una finalità speculativa. Ha una finalità di metterci più in contatto con la realtà. Questo è qualcosa che non bisogna mai dimenticare. Non facciamo della filosofia per fare della filosofia, ma si utilizza l'intelletto al servizio del Dharma per arrivare a una saggezza più grande, più completa. Certo, la saggezza stessa supera gli studi intellettuali necessariamente. A un certo punto bisogna lasciare l'intelletto, ma credo che è molto importante comprendere che c'è questo aspetto che deve essere sviluppato, l'aspetto dello studio, perché altrimenti, se volete lasciare il Dharma a livello di un semplice feeling, come molti fanno a volte, spesso l'ho visto nei centri, è un aspetto un po' troppo affettivo del Dharma, sentimentale, fa sì che il Dharma non entri veramente nella coscienza, e a un certo punto, se sono delle emozioni che governano il nostro modo di entrare in contatto col Dharma, altre emozioni possono facilmente spazzarci via, fuori dal Dharma. Ecco perché lo studio è molto importante, ecco perché gli Shedra sono molto importanti da stabilire in Occidente, perché è veramente il mezzo perché le persone si ancorino in modo più definitivo nella via del Dharma. Quindi, in questo caso, questo seminario sulla Trentina parte da una traduzione che ho fatto qualche anno fa di diversi testi di Vasubandhu, cinque trattati sulla mente soltanto. Sono trattati sul periodo in cui Vasubandhu ha abbracciato gli insegnamenti del Mahayana, perché Vasubandhu è un personaggio particolare nella storia del buddismo, perché è qualcuno che ha cominciato in scuole antiche del buddismo, ha composto un Abhidharma che è molto celebre, l'Abhidharma Kosha, che è una sorta di enciclopedia di tutti i fenomeni visti dal punto di vista del Dharma, e questo nel contesto di una scuola anziana, antica, e in seguito è arrivato a sposare i punti di vista del suo fratello maggiore, Asanga, che è stato mahayanista da subito, e in seguito è diventato il miglior commentatore degli insegnamenti di Asanga. Ma gli insegnamenti di Asanga sono difficili da insegnare in generale perché sono molto lunghi, molto voluminosi, mentre invece Vasubandhu, il suo fratello minore, un po' impertinente a volte, ma estremamente brillante e di un'intelligenza molto precisa, ha avuto il genio di comporre delle opere estremamente concise, ma estremamente complete. La Trentina è uno di questi, ne è un esempio. È un testo che in 30 stanze ci riassume l'insieme della filosofia buddista, che si chiama la filosofia della mente soltanto, la filosofia Cittamatra o ancora Yoga Chara, che è una delle due grandi filosofie del Mahayana, con il Madhyamaka. Il Madhyamaka ci insegna la vacuità, ci insegna a sbarazzarci dei concetti sulla realtà, ma il Cittamatra invece ci insegna come ci sprofondiamo nell'illusione sulla base delle fabbricazioni della nostra mente illusa. Quindi è molto importante avere i due aspetti per comprendere meglio la nostra mente e il nostro rapporto con il mondo, il nostro rapporto ai fenomeni, perché allo stesso tempo si tratta di non entrare troppo nella fissazione sui concetti, e questo il Madhyamaka è una grande spazzata via dei concetti ed è molto utile, ma allo stesso tempo bisogna sapere dove siamo, qual è la nostra posizione in questo mondo fenomenico e come generiamo i fenomeni della sofferenza, e anche come possiamo disconnetterli, come possiamo ritornare alla natura ultima delle cose. Questo è il Citta Madra che ce lo insegna, quindi è veramente completamente complementare. Le due filosofie delle volte le si sono opposte, a volte i tibetani le hanno opposte, ma in realtà abbiamo veramente bisogno delle due, e abbiamo degli approcci che molto fortunatamente combinano gli approcci yoga chara per descrivere il relativo e l'approccio madhyamaka per descrivere l'aspetto ultimo dei fenomeni. Quindi sono dei punti molto importanti della filosofia, e la Trentina è veramente un riassunto di tutto quello che si costituisce nella nostra mente, il modo in cui la nostra mente sprofonda nell'illusione, e è descritto nella Trentina in modo molto semplice, sulla forma di metamorfosi della coscienza, tre metamorfosi della coscienza. Una prima metamorfosi corrisponde alla coscienza che trasporta, trascina tutti i residui del nostro karma, cioè i residui delle nostre azioni. Le nostre azioni lasciano delle tracce nella nostra coscienza, dal momento in cui facciamo delle azioni in virtù del nostro ego, del nostro sé individuale al quale crediamo, e che cerchiamo di mantenere ad ogni costo. E le nostre azioni sono indotte dalle passioni, sia l'avversione, sia l'attaccamento, sia l'ignoranza, e questo genera una tonalità dell'atto che lascia delle tracce nella nostra coscienza. Queste tracce diventano dei semi di situazioni future che dovremo subire più tardi in modo latente, dura molto tempo, si propagherà come un'onda di shock in modo silenziosa fino al momento in cui le condizioni proprie interne alla coscienza permetteranno la manifestazione di questa energia iniziale dell'atto sotto forma di un frutto del karma che dovremmo subire, cioè una nuova situazione d'esistenza. Ma se abbiamo sempre questo sentimento del me che governa la nostra reazione a questa nuova situazione, sicuramente creeremo un'altra volta del karma, e non si fermerà mai, perché ogni volta che un karma matura creiamo un altro karma per reazione. Quindi questa è la prima cosa che è spiegata nella Trentina. La Trentina, la seconda, è spiegare perché siamo in questa situazione delicata, e questo è a causa di una coscienza mentale che cerca ad ogni costo di mantenere il sentimento del me individuale. Perché? Perché non sappiamo chi siamo, perché abbiamo dimenticato la nostra vera natura, che è una natura risvegliata, e quindi per questo, non sapendo chi siamo, è come se ci dicessimo un po', piuttosto che di essere niente, tanto vale essere l'ego. È questo l'ego, un insieme di ricordi che rimestiamo continuamente. È una sorta di mentale che si agita costantemente, che ci cerca di provarci che siamo proprio questo me, che questo me continuerà ad esistere. Questo meccanismo, che è la seconda metamorfosi della coscienza e che chiamiamo il mentale macchiato. E alla fine la terza metamorfosi della coscienza è quello che si chiamano i sei coscienze dei sensi, cioè i sei coscienze dei sensi abituali, cioè il modo in cui percepiamo i colori, le forme, il modo in cui ascoltiamo i suoni, il modo in cui riceviamo anche gli odori, i sapori e anche gli oggetti tattili e sicuramente una coscienza mentale che fa la sintesi di tutte le informazioni che ci vengono dai sensi e che ci permette di farci un'idea del mondo in cui viviamo rispetto a questo me. Perché rispetto a questo me? Perché il mentale macchiato, che è la seconda trasformazione, non smette mai di interpretare tutte queste informazioni legate alle coscienze dei sensi e a dargli un senso egotico. E quindi è tutto questo che crea in noi questa propensione a ogni volta che incontriamo una situazione reagire in modo emotivo e creare un nuovo karma. Quindi tutto questo meccanismo ci spiega la nostra alienazione, e è questo che è spiegato in questo testo, ma ci si spiega anche il modo di disfare questa alienazione e comprendere già che tutto è solo percezione e tutto si svolge nella coscienza, e che sostanzialmente, come dice un sutra importante che è l'Ankavadara Sutra, la coscienza è come lo spettatore, la scena dello spettacolo e la ballerina che si esibisce sulla scena allo stesso tempo, cioè la nostra coscienza che si autoillusiona, autoillude e che non smette di giocare con le proprie illusioni per creare nuove illusioni. Questo che chiamiamo il circolo vizioso, il samsara, e è importante comprendere come fabbrichiamo questo samsara e come lo alimentiamo, in modo da sapere allo stesso tempo come sradicarlo e come arrivare al perfetto risveglio, la liberazione di tutto quello che ci condiziona. Quindi ecco un po' quello che l'obiettivo di questo weekend che condividiamo. Devo dire anche che per me è importante, perché è il mio punto di spiegare il karma. Ho passato molti anni a riflettere sul karma, d'altronde l'obiettivo del mio libro, ultimo libro, il buddismo è una via della felicità, un punto interrogativo, è un libro un po' impertinente in cui cerco di rispondere alle domande principali che ci si pone sul Dharma in Occidente, perché sostanzialmente il Dharma ha una buona stampa, è popolare, in genere è ben visto, ma finalmente non tanti capiscono che cosa si intende per felicità nel Dharma. Si hanno molte idee e preconcette sul Dharma che ci vengono dal XIX secolo, e ci piacerebbe sistemare, fare un Dharma a nostro modo, cioè non abbiamo tanto voglia di entrare nel Dharma come occidentali, ma vorremmo che il Dharma venga a noi, prendere quello che ci piace, ma soprattutto non toccare le nostre abitudini samsariche, perché finalmente non le troviamo così male e siamo abituati al nostro piccolo bozzolo. Quindi in qualche modo ci piacerebbe un Buddha Dharma che ci è fatto al nostro modo, che sia comodo, che sia un mezzo di sviluppo personale, di miglioramento personale. Perché? Perché è più bello guardare il sé e vedere che non è una esistenza reale, che è un'istanza fantomatica che ci inganna ad ogni istante, che per lavorarci bisogna guardare in faccia le nostre difficoltà.
Donc on utilise la spiritualité finalement pour redorer le blason de cet ego plutôt que de s'en débarrasser. Donc c'est un petit peu cet agacement au fil des années, de tout ce que j'ai pu entendre par-ci, par-là, etc., qui m'a un peu poussé à faire cet essai. Mais je crois que c'est très important de comprendre cela. Par exemple, pour l'histoire du karma, beaucoup de gens aimeraient bien gommer le karma du dharma. Parce que le karma...
e il karma dal dharma, perché il karma implica che le nostre azioni hanno dei risultati, e che se al momento della nostra morte questi risultati non sono arrivati a maturità, vuol dire che noi dobbiamo rinascere. E molti occidentali non vogliono ascoltare questo discorso, è un discorso troppo orientale per loro, quindi ci piacerebbe vivere il dharma come una bella avventura solo per questa vita. Ma che cosa vuol dire il dharma per una sola vita? Perché meditare se viviamo solo una vita? Mangiamo, beviamo, facciamo l'amore, facciamo tutto quello che vogliamo, ma qual è l'interesse di mettersi in una posizione in cui ci astringeremo ad alcune pratiche, superare certe difficoltà? Non serve a niente. Se la morte mette fine alla nostra vita, non c'è nessuna etica che ha una ragione d'essere veramente. Ora il karma ci spiega che le nostre azioni hanno sempre un risultato, e che questi risultati attraversano il tempo, e che la corrente di coscienza non si ferma al momento della morte, e che continua semplicemente. Quindi non è un me che si rincarna, no, ma è una corrente di coscienza che, caricata di energie residui del karma, si proietta nell'esistenza seguente, non per scelta ma per obbligo, e quindi non è molto divertente, è spaventoso piuttosto. E questo gli occidentali non vogliono né comprenderlo né assentirlo, e a volte si hanno degli approcci del Dharma che cercano di evacuare questo punto. Ma soltanto quello che non si capisce, perché è molto seducente vedere le cose in questo modo, ma quello che non si comprende è che se si toglie il karma e le sue conseguenze, non si capisce che stiamo sabotando la quintessenza stessa dell'insegnamento del Buddha. È quello che chiamiamo la coproduzione condizionata, perché il karma è il modo in cui la coproduzione condizionata si svolge nella mente degli esseri dotati di mente. Gli esseri dotati di mente sono gli esseri viventi, e il karma è il modo in cui si declina la produzione condizionata per loro. Quindi noi facciamo parte di questi esseri viventi, e quindi se eliminiamo la legge di causa e degli effetti, che è il modo in cui la produzione condizionata funziona per gli esseri viventi, neghiamo allo stesso tempo la produzione condizionata in un qualche modo. E se neghiamo la produzione condizionata, non c'è più Buddha Dharma che abbia un senso, perché a parte una pratica di modo di vita, a parte una specie di modo di occuparsi in modo piacevole, può darsi attraverso la meditazione, migliorare qualche piccola cosa, ma anche superare delle difficoltà nella pratica, ci chiediamo un po' a che cosa serve il Dharma. Se non comprendiamo la coproduzione condizionata, la produzione condizionale più che condizionata, perché allo stesso tempo la coproduzione dei fenomeni in interdipendenza, se volete, che fa che i fenomeni sono allo stesso tempo condizionanti e condizionati, se non comprendiamo questa grande legge che regge l'universo intero, di fatto non comprendiamo l'insegnamento del Buddha, perché questo è il marchio di fabbrica e questo è il genio del Buddha, perché non si trova questa legge della coproduzione condizionale da nessun'altra parte che nel Dharma. È fondamentale, perché ci spiega come dal punto di vista relativo ci condizioniamo e come concateniamo e ci incateniamo e ci alieniamo in seno al circuito dell'esistenza che chiamiamo samsara, ma ci dimostra anche come anche nessun fenomeno ha esistenza di sé per sé, e ci quindi porta a comprendere l'interdipendenza, la vacuità, e ci permette anche di comprendere quindi il versante della realtà assoluta. Quindi è la produzione condizionale che è il punto chiave per comprendere allo stesso tempo l'esistenza condizionata nella verità relativa e la realtà assoluta, che è la vacuità universale di tutti i fenomeni.
Donc voilà pourquoi
quindi ecco perché è molto importante comprendere questi punti e non edulcorarli o scartarli dalla nostra comprensione del Dharma, perché se volete il Dharma ha anche dei punti che sono indispensabili da mantenere, senza i quali non ha più nessuna ossatura. Questi punti li si chiamano i quattro sigilli. I quattro sigilli sono tutti fenomeni composti, cioè tutti i fenomeni condizionati, sono impermanenti. Nessun fenomeno che è creato da cause e condizioni può perdurare. È necessariamente un fenomeno che è impermanente e transitorio. Allo stesso tempo tutti i fenomeni composti, il secondo sigillo, sono fonte di sofferenza. Perché? Perché non sono permanenti, sono condizionati, e siccome noi stessi siamo fenomeni di questo tipo, siamo quindi condizionati. Se siamo condizionati non siamo liberi, crediamo di essere liberi. La differenza tra la realtà e ciò che crediamo crea la sofferenza. Il terzo punto, che è estremamente importante da comprendere, è che tutti i fenomeni, siano condizionati o incondizionati, sono privi di sé, cioè che tutti i fenomeni in fin dei conti sono vacuità, che non gli impedisce di manifestarsi e di apparire, perché la vacuità non ha niente a che vedere con un niente. Certo, questi sono i tre segni dell'esistenza, e l'ultimo è l'accettazione che esiste un al di là della sofferenza, che si chiama nirvana, e che è questa la pace ultima che si può ottenere, cioè superare tutte le contraddizioni del samsara, superare tutti i condizionamenti e accedere alla libertà assoluta, che è questo nirvana. Quindi è questo che costituisce i quattro punti fondamentali che fanno che ci possiamo riconoscere come buddhisti o no. Il punto non è di etichettarsi come buddhisti, non è questo che ci porta al risveglio, ma sono dei punti sui quali bisogna riflettere, sui quali bisogna essere convinti se si segue un cammino buddista. Quindi possiamo dire che questo è il dogma, e sento qualche persona che stringe i denti, ma questo è il dogma minimo del Dharma, il punto è il denominatore comune, il minimo comune denominatore su cui tutti i buddhisti possono intendersi. Quindi tra questi punti c'è la coproduzione condizionale in fondo a tutti questi punti, quindi siamo al cuore. Ecco perché sono dei punti estremamente importanti da studiare, da comprendere e a non evitare, perché altrimenti, vi dico, si rischia di andare verso un Dharma light. E tra 50 anni, se continuiamo a edulcorare il Dharma, non si tratta di essere fondamentalisti a livello del Dharma, ma non si tratta neanche di edulcorarlo, perché se continuiamo ad edulcorarlo, tra 50 anni il Dharma in Occidente non so dove sarà in delle forme, in delle apparenze, ma non so se permetterà di liberare molto da gente. Quello che vogliamo invece è accedere a una liberazione, e per accedere a una liberazione bisogna seguire un cammino, e un cammino vuol dire mettersi in pericolo, rimettersi in discussione, lavorare con se stessi, lavorare a guardare gli altri, comprendere il proprio rapporto col mondo con una sincerità totale, rimettere in discussione il proprio modo di comportarsi, lavorare su se stessi ancora e ancora. Questo è un cammino che è lungo, difficile, che richiede una certa umiltà, ma anche coraggio, molto coraggio, e questo è quello che costituisce veramente il Dharma. Lo sapete, certo, ma penso che è molto importante evitare nel Dharma un certo numero di pericoli di questa temibile ipermodernità che fa che siamo sempre più nell'individualismo, nell'egoismo, che fa che ci sviluppiamo personalmente e nelle coppie rifiutiamo anche al limite di lavorare con l'altro perché, capite, non è bene per il mio ego, questa persona non è buona per me, minaccia il mio sviluppo personale. Si sente molto questo, le persone non fanno più lo sforzo di essere insieme, di lavorare sulle loro differenti difficoltà, le persone sono sempre più sole, sono sempre più egoiste e anche sempre più accaparrate dai desideri della nostra società dei consumi. Quindi se si lasciano le cose scivolare in questo modo e se il Dharma stesso è messo al servizio di questo modo di vedere, vedete i danni che può fare in pochissimo tempo. Il Dharma può sparire. Quindi è molto importante prendere coscienza di tutto questo e penso che un po' mi sento modestamente un po'. Sento la necessità di contribuire a svegliare le coscienze al mio modo e modestamente, ben intesi. Non ho questo potere, ma almeno quando posso cerco di ricordare queste cose, perché se c'è una cosa che ho veramente a cuore è veramente che il Dharma possa manifestarsi e continuare a manifestarsi per generazioni e generazioni in Occidente. Quindi ci sono degli approcci che sono interessanti, degli approcci del Dharma derivati e hanno il coraggio di dire che sono approcci derivati. Per esempio la mindfulness è un approccio derivato del Dharma. Se i terapeuti hanno il coraggio e la serietà di dare che questo viene dal Dharma, ma che l'utilizzo è un utilizzo utilitario, perché si utilizza la meditazione per un fine mondano che consiste a sollevare, a curare la sofferenza, va benissimo, non c'è nessun problema in questo. Utilizzare dei metodi del Dharma per fare del bene agli esseri fa parte delle missioni del Dharma. Certo, ma bisogna fare attenzione a che la meditazione non sia ridotta a questo. Solo a questo, perché è una meditazione essenzialmente di calma mentale e è solo una introduzione a quello che è veramente la meditazione buddista. E sicuramente le persone che fanno questa mindfulness lo fanno per dei fini terapeutici. Se sono delle persone che hanno dei dolori, il fatto che non sono i loro pensieri diminuirà l'intensità della loro sofferenza che provano. Quindi è molto importante utilizzare questo negli ospedali, in tutto un insieme di contesti terapeutici, ma bisogna fare attenzione che tutti questi utilizzi, perché non ci sono solo questi, ma tutti questi utilizzi non finiscano per nascondere in qualche modo la validità e l'importanza del Dharma nella sua interezza, che consiste in una via spirituale totale, completa, e che ha un fine molto più importante, anche se certamente non sarà seguito da tutti, è evidente. Quindi penso che semplicemente siamo in un'epoca che ci può rallegrare, perché il Dharma è tra di noi, è molto importante poterlo condividere e viverlo, ma allo stesso tempo bisogna fare molta attenzione a questa propensione occidentale a strumentalizzare tutto quello che ci viene d'altrove e a servircene, perché siamo dei temibili neocolonialisti nel nostro modo di fare, sappiamo molto bene utilizzare le cose, prendiamo quello che vogliamo e il resto lo gettiamo. Abbiamo fatto questo con lo yoga, guardate che cosa è diventato lo yoga in Occidente, una ginnastica, un esercizio di rilassamento, di bellezza per le signore. Ma che cos'è lo yoga all'inizio? È una pratica, una via spirituale. E alla fine in Occidente non è vissuto come una via spirituale o comunque da pochissime persone. Quindi immaginate che succeda la stessa cosa per il Dharma in Occidente, sarebbe comunque un peccato. velocemente arrivato, con molto, accolto con molto entusiasmo, e poi alla fine ridotto a qualche espressione secondaria, che danno, che peccato, mentre invece c'è molta ricchezza da condividere. Quindi ecco, sono partito in una cosa un po' in un delirio, ma è una cosa che ho nel cuore e lo condivido perché è l'occasione. Quindi se avete delle domande, sono stato forse un po' lungo, sono spiacente, delle domande o delle reazioni, prego. Niente reazioni?
Bonsoir Philippe Parmi.
Buonasera.
J'aurais une question par rapport
avrei una domanda rispetto al karma.
Quand on commence à
quando si comincia a prendere coscienza delle nostre azioni e di questo modo ciclico di ripetere sempre le cose, è possibile tagliare non facendolo più, non agendo, ma a livello emotivo le cose sono sempre estremamente presenti e personalmente ho l'impressione che non vedo molta evoluzione del mio lato emotivo, anche se ho smesso di agire in ogni caso in alcune situazioni. Potreste dircene di più? Sì, posso provare. Penso che evitare d'agire fisicamente in modo negativo, come si poteva fare a volte, è un primo passo, è quello che si chiama la disciplina, è l'aspetto della disciplina rispetto all'altro, quindi è molto importante perché diminuisce la dose di sofferenza degli altri rispetto alle nostre azioni. Ma effettivamente si può avere la mente che ribolle. Vuol dire anche che la mente in qualche modo continua ad accumularsi, perché il karma non è nell'azione fisica, non è nell'azione soltanto della parola, è anche nell'intenzione mentale che governa l'azione fisica o la parola. Non dimenticate mai che il karma è prima di tutto mentale, è nella motivazione dell'atto e non nell'atto stesso. Quindi è estremamente importante lavorare sulla nostra, sulla propria mente. Ecco perché una disciplina esteriore, come molti, molte religioni propongono, e propongono un'etica. E questo non basta, perché se non c'è un lavoro sul fabbricante d'emozioni che è in noi, su colui che ci gioca costantemente dei tiri mancini, che è la nostra mente, che è estremamente ingegnoso in tutti i giochi di magia possibili, di fatto continueremo a sbagliarci, anche se ne facciamo di meno dal punto di vista dell'azione visibile, non sarà sufficiente a farci uscire dal samsara. Quindi è il lavoro della meditazione che è importante, e il lavoro sulla saggezza, cioè acutizzare, acuire senza cessa la propria mente, e lo studio è molto importante. La saggezza sarà sviluppata da tre strumenti. Il primo strumento è l'ascolto dell'insegnamento, un ascolto che è il più aperto possibile, cioè lasciando di lato i propri pregiudizi, essendo veramente attenti, non mescolando altre visioni, altre comprensioni, quello che si ascolta, ma ascoltando le cose per quelle che sono, e si impara veramente a saper ascoltare, a saper ricevere l'insegnamento, e poi si riflette, si chiarificano i dubbi, si guarda quello che non si è compreso, si persegue il lama, è lì per quello, e quando si è compreso si mette in pratica, è la meditazione, in questo si entra in contatto con l'esperienza, e questo è importantissimo. L'elemento dell'esperienza è fondamentale nel Dharma, bisogna fare l'esperienza, le emozioni le incontriamo nella meditazione, certo, e in è lì che le affronteremo, poi è il modo in cui le prendiamo che conterà, e dipende dal cammino che seguiamo, dipende dagli insegnamenti che abbiamo ricevuto sulla meditazione. Quindi sia opporremo a delle emozioni degli antidoti, e questo è il modo graduale, molto graduale, e dal punto di vista dei sudra di lavorare, sia trasformeremo l'energia dell'emozione e le trasformeremo nella loro vera natura, che è saggezza, questo è il punto di vista dei tantra, sia ancora... E certo, questo è il mio punto, è comprendere che cos'è la vera natura della nostra mente, saperci accedere e quando delle emozioni si elevano, ritornare alla natura della mente e in quel caso non c'è niente da fare rispetto alle emozioni, perché le emozioni si liberano naturalmente in seno alla natura della mente. Questo è il metodo del Dzogchen. Quindi poco a poco, se sappiamo poco a poco collegarci e entrare sempre di più fondamentalmente e in modo stabile nella natura della mente, è evidente che le emozioni che si elevano si liberano. Quando si elevano non le manipoliamo, non le respingiamo, non le attiriamo nemmeno e si liberano. È così che potremmo progredire, è un modo di progresso molto efficace, ma quando non ci riusciamo possiamo utilizzare gli altri due metodi, sia la trasformazione attraverso i tantra, sia l'antidoto quando veramente non riusciamo a fare altrimenti. Quindi abbiamo tutti gli strumenti a nostra portata nella pratica, quindi bisogna utilizzare gli strumenti in funzione della nostra situazione del momento, saper lavorare con le circostanze e certo la progressione dura molto tempo, non abbiamo mai detto che si farà in un istante e ogni tanto ci prendiamo degli schiaffi, vediamo come siamo ipocriti con noi stessi, vediamo come giochiamo, fa parte del lavoro del praticante e bisogna continuare con un po' di humor, perché se non abbiamo humor siamo malmessi. E per esempio l'ego non bisogna farne tutto un problema, perché per l'ego più lo prendiamo seriamente, più lo rifichiamo, più lo prendiamo seriamente, più lo concretizziamo, e l'ego non bisogna mai dimenticare che è una fabbricazione, che non è veramente esistente. Quindi si tratta né di compiacerci nei giochi dell'ego, né neanche di farne un nemico da battere. E come direbbe John Wellwood, qualcuno che credo che è venuto anche qui, bisogna avere un po' di compassione per questo povero ego che cerca come può di difendersi e di fabbricare qualcosa perché l'essere possa tentare di sopravvivere anche se non ci riesce. Cioè sostanzialmente bisogna avere più tenerezza per se stessi, bisogna non lanciarsi in un modo molto rigido di fare la guerra a qualcosa in sé, perché la jihad anche interiore è comunque una guerra è sempre dualista, quindi non siamo qui per aumentare la dualità in noi, quindi è estremamente importante farlo con benevolenza, compassione per se stessi, perché è il primo passo per avere della benevolenza, comprendere se stessi, avere i propri difetti e le proprie difficoltà, da umiltà per vedere quella degli altri, le loro difficoltà, le loro difetti, e a quel punto si giudica di meno. Questo fa parte della progressione, ma bisogna avere molta pazienza. Grazie.
En attendant qu'on poste des micros dans la salle, juste une question.
C'est une demande de Yema du Sangha Loka de Bruxelles. Da Yema dal Sangha Loka di Bruxelles, il dice buonasera. Rispetto al karma, vi sarebbe possibile trattare l'adozione di karma collettivo?
Alors pour moi, le karma collectif,
per me il karma collettivo è una parola che pone problema, perché non c'è karma collettivo. È impossibile che ci sia un karma collettivo, perché il karma nasce in ognuna delle coscienze degli esseri. Quindi è qualcosa che fa parte della storia, delle correnti di coscienza individualizzate in ogni essere. Sapete che il corrente di coscienza che mi abita non vi abita e non si possono mescolare queste correnti di coscienza. Quindi il karma è sempre individuale, è sempre la nostra storia con le nostre percezioni e le nostre reazioni rispetto a ciò che si produce. Quindi il karma è sempre individuale, ma ci possono essere dei karma simili accumulati da delle condizioni simili per essere, da essere differenti, quando maturano nello stesso momento, nello stesso spazio, possono sembrare effettivamente essere collettivi, cioè che si manifesta una situazione che sarà vissuta collettivamente dall'insieme degli esseri che hanno creato ognuno dal loro lato un karma particolare ma che è simile. Quindi in realtà è un falso karma collettivo, è sempre un karma individuale e è molto importante perché penso che si faccia molta confusione a proposito della coscienza, perché vedete ci sono molte si parla molto di assenza di sé, ma non è per questo che si considera che c'è una coscienza collettiva che abbraccia tutti gli esseri, perché immaginate che un essere divenisse un Buddha, a quel punto tutti gli esseri diventerebbero Buddha allo stesso tempo, quindi vuol dire che le coscienze sono individuali, individualizzate, e quando si arriva al risveglio, si arriva al risveglio per il bene degli esseri, certo, ma si raggiunge in se stessi, non si arriva al risveglio nel vicino, perché sarebbe fantastico, si potrebbe accendere il vicino e gli si passerebbe il risveglio, ma non è così che succede. Quindi penso che sia importante comprendere questo aspetto individuale delle coscienze, che anche la natura della nostra mente è individuale, cioè è, anche se è la stessa tra tutti gli esseri, ma individuale. Quando un Buddha si risveglia diventa un Buddha supplementare per tutti gli esseri, non è un Buddha cosmico, questo è dell'induismo, non è del buddismo, questa è la storia dell'Atman che si fonde, dell'Atman di Brahma una volta che ha realizzato la sua vera natura, ma non è del buddismo, è dell'induismo, è del Vedanta. Quindi è molto importante comprendere che il buddismo ci mette sull'attenti rispetto alle proiezioni di un sé individuale permanente e allo stesso tempo mantiene il fatto che abbiamo delle coscienze individuali che maturano individualmente. Quindi un Buddha è una guida, bisogna sempre ricordarlo, è una guida che permetterà agli esseri individuali di prendere coscienza del loro stato di condizionamento e di dargli dei mezzi per sfuggire ai condizionamenti, ottenendo l'incondizionato che è la loro vera natura, ma in nessun caso si tratta di qualcosa di collettivo. Certo, evidentemente siamo un'assemblea e collettivamente riceviamo un insegnamento, certo, ma vuol dire anche che individualmente abbiamo delle condizioni per ricevere questo insegnamento. Quindi sono un distruttore di karma collettivo. Buonasera, una domanda rispetto alla trentina di Vasubandhu. Vorrei sapere che cosa apporta in più rispetto agli altri insegnamenti e se Vasubandhu ci propone una soluzione per tornare al nostro buon fondo. Come tutti i maestri risvegliati ci propone di andare verso il risveglio. Il nostro buon fondo è il risveglio. Nel buddismo non c'è buon fondo se non il nostro stato incondizionato, lo stato di risveglio, la natura di Buddha, la natura della mente. Certo, Vasubandhu ha solo questo unico fine in testa quando insegna la trentina, ma la trentina ha il merito di spiegarci tutto il meccanismo della nostra illusione, perché se non lo vediamo questo meccanismo dell'illusione non abbiamo nessuna chance di potervi rimediare. Ecco perché è molto importante fare l'anatomia, di scorticare l'illusione. Quindi ci spiega veramente il meccanismo delle coscienze, come le coscienze funzionano e come creano tutto questo meccanismo infernale del condizionamento che ci spinge a vivere ancora e ancora nella sofferenza. Se non siamo capaci di vedere prima di tutto che siamo malati, come volete che andiamo a cercare un medico per curarci? Quindi bisogna già vedere la malattia, riconoscere che siamo malati, poi in seguito alla diagnosi di questa malattia potremmo applicare dei rimedi e infine guarire. Quindi a mio avviso tutti i grandi testi del Dharma funzionano sulla base di questo principio in ogni modo.
A proposito del collettivo e dell'individuale,
sono un po' dubito
un po', nel senso che non mi sembra che si possa dire che la coscienza fondamentale sia individuale, nel senso che
il
fondo della coscienza è il luogo della dissipazione dell'identità individuale. Quindi mi sembra, si potrebbe perfino dire che, se è possibile dirlo, che è al di là del collettivo e dell'individuale, ma dipende da... Nella tua spiegazione dovresti dire che cosa intendi per collettivo. Collettivo non è né più né meno già a livello individuale, quello che si chiamano gli aggregati sono una collettività che costituiscono un'illusione di individualità, e se ripetiamo questo a livello collettivo costruiamo una collettività più grande che non ha realtà come la collettività degli aggregati, per esempio come nazione, ma per esempio nel buddismo si dice che i concetti non hanno, quindi neanche i concetti generali non hanno esistenza in sé, quindi il collettivo non è del gusto del buddismo, il collettivo è lasciato da parte. Penso che il buddismo è fondamentalmente nominalista e disfa le idee di tipo collettivo da una parte. D'altra parte, se la natura della mente, tu stai parlando della natura della mente, non della coscienza, ma la natura della mente è anche individuale, perché quando un essere si risveglia sulla base di una storia, di voti che gli sono propri. Quando Amitabha si risveglia non è Vairocana, non è la stessa cosa. Amitabha ha fatto 48 voti particolari, ha creato la manifestazione di Sukhavati, di Vachen, per ricevere per compassione tutti gli esseri che hanno fiducia in lui. Di conseguenza è un voto particolare che è stato in qualche modo maturato nel corso del suo cammino di Bodhisattva e che ha avuto un risultato preciso. Certo che in quanto Buddha ha le stesse qualità di qualunque altro Buddha, ma ciò non di meno è il Buddha Amitabha e non è il Buddha Vairocana o il Buddha Ratnasambhava. Ognuno mantiene una specificità nel suo modo di agire, perché ha formulato dei voti particolari nel corso del suo cammino come Bodhisattva. Quindi c'è una distinzione a questo livello. Adesso questa distinzione si manifesta nelle manifestazioni di Sambhogakaya e di Nirmanakaya, può essere un po' te, resta comunque un Buddha fonte differente dagli altri Buddha fonte. Dallo stesso tempo, dal punto di vista della natura ultima e dal punto di vista di quello che si chiama la dimensione del reale che è vissuto dal Buddha, è evidente che non c'è frontiera tra i Buddha, si è al di là dell'uno e del molteplice, certo, ma parlo dal punto di vista della manifestazione, dal punto di vista dell'azione, c'è effettivamente il mantenimento di una certa individualità, ma non è l'individualità dell'ego, non ha niente a che vedere, è una singolarità piuttosto. Non si può dire, per esempio, che Manjushri manca chi di compassione, ma è il Bodhisattva della saggezza. Non si può dire che Avalokiteshvara manca di saggezza, ma è comunque il Bodhisattva della compassione per eccellenza. Quindi notate che comunque ogni Buddha o grande Bodhisattva ha una specialità per la quale si invoca, perché tanti idam, se ci fosse un solo risveglio, certo il risveglio ultimo che si ottiene è sempre il risveglio con le sue qualità di risveglio, ma ciò nonostante si fa appello a differenti manifestazioni risvegliate in funzione delle proprie propensioni per andare più velocemente sul cammino. È l'affinità con una modalità di risveglio particolare che fa che uno idam sarà più efficace di un altro. Quindi c'è una forma di individualità, non dico che è assoluta questa individualità, ma penso che è importante ricordarsi questo aspetto. Non sono convinto, ma... Grazie per questa esposizione. Potreste dire sul modo in cui il karma si propaga come un'onda dopo la morte? Questo vuol dire semplicemente quello che si chiama nei trattati sul karma nel Mahayana, quello che si chiama le impregnazioni karmiche, i semi di future situazioni, è per non rificare l'idea di seme, perché in una mente che è senza continuamente evolutivo, che non ha stati fissi in nessun momento, come potrebbero esserci dei semi che potrebbero sembrare delle cose fisse che si mantengono attraverso gli stati di coscienza, è una cosa contraddittoria. Quindi di fatto si utilizza il termine di seme per spiegare che è qualcosa che è una potenzialità di situazione che si manifesterà quando il karma maturerà, ma in realtà se ci si fissa sull'idea di seme sbagliamo, perché reifichiamo qualcosa che non è reificabile. Quindi piuttosto l'idea di qualcosa che si propaga come un'onda in una coscienza che scorre permette di dinamizzare il fenomeno, perché di fatto bisogna sempre fare attenzione nel Dharma a non reificare le cose, lasciare. Siamo in una filosofia del divenire e non dell'essere, bisogna sempre ricordarsi di questo. Nel Dharma non siamo nell'essere sostanziale, bisogna completamente dimenticare Aristotele per comprendere il Dharma. Adesso siamo tutti aristotelici senza saperlo, quindi ogni volta che possiamo saltiamo su qualcosa per verificarlo di nuovo. Quindi tutto il lavoro consiste nella filosofia buddista non verificare mai le cose e comprendere che ogni cosa è processo, il che si collega con certe preoccupazioni della scienza moderna.
À ne jamais réifier les choses et à comprendre que tout est processus. Ce qui rejoint d'ailleurs certaines préoccupations de la science moderne. Voilà.
Grazie molte, Philippe, per questa condivisione. Avremo l'occasione di continuare il dibattito. E per quelli che seguono il seminario domani, la continuità degli insegnamenti di Vasubandhu. Grazie, buonasera a tutti. A domani.
E puis pour ceux qui suivent le séminaire, demain continuité donc dans des enseignements de Vasubandhu. Voilà, merci, bonsoir à tous et à demain.